Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Prima di introdurre l'ospite di oggi, Orazio Spoto, che ricorderà i tempi della scuola e ci parlerà della sua attività professionale grazie alla rete, e consentitemi, mi è stato richiesto il mio punto di vista personale sulla crisi di governo e sul nuovo governo. Allora, non entro nel merito del renzismo, anche perché basta riascoltare. Abbiamo messo sul sito di Radio Free, credo, gli ultimi 4 anni da quando sono con Radio Free, in replica poi sulle altre emittenti, gli ultimi 4 anni di trasmissione, ma pian pianino verranno convertite tutte le puntate degli ultimi 10-15 anni, facciamo anche dell'Angolo della Scuola. Nel 2009 era ancora presidente della provincia di Firenze e si stava per candidare sindaco di Firenze, e grazie a Francesco Specchia, giornalista di Libero che abbiamo ospitato in trasmissione, riuscì a scoprire l'allora rampante Renzi. Mi interessai anche a livello locale su chi fosse e lo definii un pericolo per la democrazia. Silvio Berlusconi qualche anno dopo disse che Renzi faceva le stesse cose del centrodestra, solo che le faceva nel PD. Tante battaglie, poi vabbè, al di là di tutto, la storia d'Italia è costernata di grandi leader, perché Renzi è stato ed è ancora un grande leader, non ce lo toglieremo dalle scatole per anni, e di uomini forti e di persone che hanno dato il potere a questi uomini forti, democraticamente o non democraticamente come è il caso del fascismo, pronte a scaricarlo, gli italiani volta gabbana subito dopo. Ma restiamo nel seminato della scuola. Riascoltate le vecchie puntate dell'Angolo della Scuola, quando io dicevo che la buona scuola non era per niente buona, e come lo dicevano tanti studenti, genitori, insegnanti, ma il resto dei media taceva. Quest'ultima settimana ho ascoltato 2 illustri opinionisti che non avevano assolutamente parlato della buona scuola, Paolo Miedi ed Enrico Mentana, pronunciarsi più o meno così, più esplicito Mentana comunque, ma anche Miedi hanno capito la situazione. Uno dei tanti autogol fatti da Renzi, che è ancora convinto di avere fatto una buona scuola, è stata questa buona scuola che, è il parere mio e adesso anche di Enrico Mentana, Renzi con questa riforma è riuscito a scontentare tutti gli insegnanti, compreso quelli che hai messo in ruolo. Qualcosa che non funziona c'è all'interno del partito di Renzi. C'è stata la missione di 2 esponenti, non so poi se poi hanno votato o meno per la buona scuola in Parlamento, che la scuola e il Jobs Act hanno aggiunto, hanno allontanato la base elettorale del partito, questo all'interno del PD. Non credo più neanche alle favole di Cappuccetto Rosso, sento Matteo Salvini, esponenti dei 5 Stelle, parlare di abolizione della buona scuola. Chiunque arrivi al governo, a parer mio, spero di sbagliarmi, non abolirà la buona scuola, perché prima di arrivare al governo sono tutti bravi a parole, poi quando ci arrivano ci pensano 1000 volte a cambiare una riforma che è peggiorativa per i cittadini. Mi sono dilungato troppo, era da tempo che non intervenivo, mi è stato chiesto da più di un radioascoltatore il mio parere, spero di poterlo esprimere, siamo ancora in democrazia. Direi a questo punto di iniziare la trasmissione ascoltandoci un brano musicale, poi raggiungiamo telefonicamente Orazio Spoto.
Thank you. qualcosa che non va in questo cielo. C'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua. Io non ci sono. Tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è chi dice no,
c'è chi dice no,
c'è chi dice no.
Orazio Spoto, ospite dell'Angolo della Scuola. Ciao.
Ciao Massimo, ciao a tutti.
E iniziamo dai ricordi di scuola come tradizione. Che scuola hai fatto?
Ma allora, io dopo ovviamente le classiche scuole dell'obbligo ho poi studiato al liceo classico e da lì poi ho proseguito l'università facendo scienze politiche e subito dopo ho fatto un master in comunicazione digitale. Parliamo di un master in comunicazione del 2000, quindi quando di fatto eravamo proprio agli inizi della comunicazione digital. Ma la mia scuola di riferimento in periodo più bello per me è senza dubbio quello delle elementari, non so se per quale ragione, ma ha un non so che di magico.
È curioso perché qui in questa trasmissione, in anni che intervisto persone, emergono appunto ricordi scolastici. E scuole elementari dove?
Allora, ho studiato in una scuola elementare che esiste ancora oggi e si chiama Capo delle Armi ed è a Ostia, quindi in un quartiere di Roma. Era una classe, mi ricordo, molto eterogenea, nel senso che c'erano prima di tutto tantissimi bambini, eravamo oltre 30, eravamo in un periodo in cui ancora non si parlava di calo delle nascite, quindi tutte le aule erano sempre belle piene. E mi ricordo che non c'erano bambini stranieri, cosa invece avrei poi trovato alle medie, quindi era ancora un contesto, se vogliamo, un po' da scuola di vecchio genere. Oggi è impensabile immaginare delle classi con misti di religioni e di etnie. Invece questo ricordo è un ricordo, se vogliamo, un po' molto molto datato. E poi mi ricordo una professoressa, anzi una maestra, che come ogni maestra era giusta ma anche severa. E ricordo che ci teneva molto all'utilizzo corretto dell'italiano. Cioè, ad esempio, una cosa che mi viene sempre in mente quando sento dire le persone che dicono: "Ah, mi sono arrabbiato, questa persona si è arrabbiata." E mi ricordo che la maestra diceva sempre: "Non dovete mai dire che vi siete arrabbiati, non siete mica dei cani, dovete dire che vi siete inquietati," cosa che oggi sono un po' retro, tutto sommato.
E con i social network è nata una polemica. I social network non aiutano la lingua italiana, questo dicono i cultori della lingua.
Beh, sì, di fatto i social network sono in questo momento sotto accusa, anche se puntare il dito verso i social network equivarrebbe a indicare la luna e appunto focalizzarsi sul dito. Di fatto i social network sono fatti dalle persone, quindi va anche considerato che c'è una tendenza piuttosto comune ormai all'offesa, alla denigrazione, allo sparlare, cosa che tutto sommato è sempre esistita, un po', è anche un po' nella natura umana. Specialmente anche da parte nostra, degli italiani, io dico sempre che noi siamo molto abili ad autoboicottarci. E di fatto un social network, i social network, con la loro mancanza di regolamentazione, con la loro apparente libertà di espressione che va al di là delle regole, sono chiaramente un contenitore di offese e al tempo stesso di una ulteriore volgarizzazione della lingua italiana. Basti pensare come già da tempo, ma ben prima dei social, alcuni, insomma, basti pensare al congiuntivo, al passato remoto, sono praticamente scomparsi. E quindi, chiaramente, il fatto che non ci sia una vera e propria attenzione non fa altro che far scivolare la bellezza della lingua italiana verso il basso. È anche vero, però, che esistono delle alternative interessanti. Basti pensare all'iniziativa, ormai è passato quasi un anno, di quel bambino della scuola di Ferrara che propose all'Accademia della Crusca l'utilizzo di una nuova parola. Mi riferisco a Petaloso. Sembrano passati chissà quanti anni, in realtà è passato neanche un anno, ed ecco una nuova parola che viene riconosciuta dall'Accademia della Crusca, che comunque è presente sui social, interviene, dà le sue informazioni. Quindi, tanto per cambiare, metterei sotto accusa noi stessi, noi per primi, che magari non prestiamo abbastanza attenzione quando scriviamo ai refusi, agli errori grammaticali, e quindi siamo pressapochisti. I social network non fanno altro che amplificare questa nostra incapacità. È come guidare una macchina che non ti perdona il minimo errore e che conseguentemente, se non sei bravo a guidare, se non sei attento, rischi di pagare caro i tuoi errori.
È un discorso molto complesso, continueremo a farlo dopo il brano musicale che ho scelto, un brano nuovo di due personaggi della storia della canzone italiana, Evergreen, Mina e Adriano Celentano, Amami.
E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami.
E io mai mi abituerò alla tua voce e ai tuoi addii, contro la nostra volontà, adesso è subito, amami. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia, chi ti abbraccia e chi non capisce come sei.
Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te. Se fossi affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, perdonami in mente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
Perdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
E il discorso sui social network, allora condivido quello che hai detto, io mi riferivo soprattutto alla questione linguistica, da professore di italiano e storia, però hai anche evidenziato l'altro aspetto, quello degli insulti. Sono stato abbastanza disgustato per il referendum, i supporter, sono supporter, tifosi come gli ultra degli stadio che si insultano, quelli dei sì e quelli del no, e la fotografia di un paese spaccato.
Sì, diciamo che tutto quello che ha a che fare con la comunicazione di fatto oggi è nuovamente sotto accusa. Ci sono poi stati degli eventi che ovviamente non fanno altro che sottolineare quanto oramai i social siano importanti. Ovviamente l'elezione di Trump è anche un po' figlia dello strapotere dei social network. Tutto sommato Trump ha saputo utilizzare, o meglio, chi del suo staff ha saputo utilizzare correttamente i social network, sfruttandone quella che è un po' l'onda legata all'hype, alle affermazioni anche spesso e volentieri senza senso. Ma basti pensare anche a quello che è successo in Italia con le accuse fatte alla Boldrini, alla presidente della Camera, che poi ha deciso di rendere pubbliche alcune di queste offese. Giorni fa si è tenuto un convegno alla Camera molto interessante, proprio riguardo a come verificare una notizia, a come i media, anche attraverso i social network, diano le notizie, e insomma io l'ho seguito in diretta. Quello che emerge è che sostanzialmente sia un gioco in cui tutti fanno la loro parte e hanno anche delle relative colpe, perché i media ovviamente sanno che determinati argomenti attirano e fanno aumentare i click, le visualizzazioni ai video e così via, quindi è un sistema che loro possono bloccare ma che tutto sommato non hanno così tanto interesse. Dall'altra parte c'è questa illimitata libertà dove l'utente si sente autorizzato a dire tutto quello che vuole, ed è ovvio che tutto questo punta ad una estremizzazione. C'è anche un tema molto interessante che è un po' parte integrante della struttura dei social network. Considerare un social network una piattaforma è di per sé una limitazione, non sono più piattaforme perché grazie o per colpa dell'algoritmo è di fatto possibile rafforzare quelle che sono le convinzioni. Non dimentichiamoci che social network tra i più popolari sono proprio progettati per aggregare gli interessi della persona ad altre simili. Quindi sostanzialmente se io ho una determinata opinione, inevitabilmente finirò per aggregarmi a persone che hanno la mia stessa opinione. E si sa che quando sei in un club, in un clan, in un circolo, tutto ciò che ha a che fare con il concetto di stare insieme, ad arrivare chiaramente ad un tema molto grave che sociologicamente parlando è quello della setta, è ovvio che si diventa sempre più estremisti e il confronto e la tendenza ad ascoltare i pareri altrui e soprattutto a farli esprimere, che prima di tutto può far nascere un vero e proprio confronto sano e sereno, ma soprattutto innesca la discussione e il pensiero critico, che sono alla base della nostra civiltà, dove nostra intendo dire in primis italiana, con una ormai storia millenaria dal punto di vista del diritto e del dibattito, e poi chiaramente europea.
Io sono sempre stato per la totale libertà, però quello sono d'accordo e sono per i social network, però questo non autorizza a insultare gli altri, soprattutto coloro che non si conoscono.
Sì, di fatto dove c'è un patto sociale, dove le persone si rispettano, non è necessario applicare delle regole, perché appunto ci sono una serie di usi, consuetudini e regole che vengono rispettate da tutti. Di fatto, appena queste regole non vengono più rispettate, è automaticamente necessario imporle dall'alto. È chiaro che un luogo come internet, che è deputato alla libertà e alla possibilità di esprimersi e che quindi dà voce a tutti, è uno strumento molto potente. Però, ripeto, quando si parla di agglomerati e di gruppi, ci deve sempre essere la capacità di autoregolamentarsi. Siccome i social network questa capacità tecnicamente ce l'hanno, ma non la possono demandare al singolo utente, è necessario a questo punto un intervento più solido da parte dei social network, e di rimando ad una caratterizzazione di natura legale a quello che si scrive e a quello che si fa. Questo chiaramente corrisponde ad una limitazione della nostra libertà, ma è anche vero che è parte integrante dello stato contemporaneo, demandare una parte della propria libertà per garantire anche la nostra sicurezza, perché è chiaro che senza regole poi si arriva all'anarchia totale.
Poi arriveremo anche agli aspetti positivi, soprattutto i tuoi, che sei riuscito, se non sbaglio, a fare coi social network un business. È giunto il momento ancora di fare un po' di musica. C'è qualche brano in particolare che vuoi ascoltare?
Ma allora, a me piace molto un brano dei si chiama Flow Tone, è un rock di ormai una decina d'anni fa, ma mi piace perché è sempre molto allegro.
E allora dalla regia cerchino questo brano, dopo il jingle lo mandiamo in onda.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Torniamo allora un attimo ancora ai ricordi di scuola e liceo, sempre in zona Ostia-Roma.
Sì, beh, io fino all'università, anzi fino al master, sono comunque rimasto a Roma. Poi nel frattempo quella che sarebbe diventata la mia fidanzata, mia moglie, che allora era la mia fidanzata, abitava a Ferrara, quindi facevo avanti e indietro fin quando lei ha trovato lavoro a Milano. Io allora lavoravo per un'agenzia di comunicazione mentre facevo il master.
A Milano però?
Sì, Milano è la capitale della comunicazione. A Roma lavoravo per un'agenzia che infatti aveva la sede principale a Milano, un'agenzia di comunicazione, beh, ma facciamo anche i nomi, la Young Rubicam, quindi un'agenzia storica.
La conosco benissimo, ma per caso ho collaborato con Marco Mignani?
No, con lui no, ma anche perché sono tante persone che sono susseguite negli anni.
Sì, Marco Mignani è stato uno dei più grandi pubblicitari, forse aveva lasciato l'azienda, si era messo in proprio, purtroppo è mancato, e colui che ha inventato, ancora non c'era internet, lo spot Milano da bere e tanti altri, un amico.
Caspita. Beh, allora sì, allora ho presente chi era. Di fatto, ecco, in questa agenzia io già facevo avanti e indietro perché mi occupavo della parte digital. Ancora fresco di master ero quello tra virgolette un po' più preparato, facevo la parte delle fan prodigio perché ero appena neolaureato e aiutavo gli account con qualche anno più di me a proporre meglio i progetti digitali, e di fatto facevo già avanti e indietro con Milano. Ero veramente 2-3 volte a settimana ero a Milano, quindi facevo letteralmente la trottola, fin quando appunto mia moglie ha trovato lavoro a Milano e ho deciso di raggiungerla, quindi ho avvisato l'agenzia che avrei semplicemente spostato la mia sede principale da Roma a Milano, e da allora siamo rimasti qui, una città dove ci troviamo molto bene, mi piace molto, e ormai sono passati 17 anni, quindi direi che mi sono ampiamente mi sono radicato in questa città. E relativamente all'attività e al lavoro nell'ambito dei social media, beh, di fatto è sempre stata una componente della mia professione quello di seguire e consigliare le aziende nell'utilizzo dei media innovativi. Appunto, da una storia legata al web si è passati all'utilizzo sempre più intenso del mobile, quindi i contenuti su smartphone, lo sviluppo delle applicazioni e oggi i social network, che comunque sono per lo più utilizzati da smartphone, da Facebook a Instagram a Snapchat. Di fatto i social network fa rima con mobile, e quello che faccio è sostanzialmente quello che faccio da 17 anni, quindi proporre e gestire progetti di comunicazione e marketing attraverso questi media innovativi. Non solo, ho avuto la fortuna, la bravura, la capacità, qui chiaramente ci sono tanti termini a corredo, di essere segnalato da Instagram, che ha fatto sostanzialmente pubblicità al mio account, considerandolo un account interessante da seguire. Questo chiaramente mi ha portato una immensa visibilità di cui godo i frutti ancora oggi, con un numero importante di persone che mi segue, e questo automaticamente mi rende interessante non solo come progettista ma anche come utente, come Instagrammer si direbbe oggi, per la produzione di contenuti che possono essere veicolati sul mio canale Instagram. Quindi in sintesi, oltre a essere un produttore di contenuti, per molte realtà rappresento un media, e chiaramente questa attività è un'attività che, a seconda dei progetti e delle caratteristiche, può essere monetizzata.
E poi arriviamo appunto ai clienti, altro brano musicale, Rafael Gualazzi, L'estate di John Wayne.
Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte. Tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate, ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole te lo porto a casa, stasera ho voglia di cantare, di gridare, di abbaiare come un cane. Quello che
le celebri banane di Andy Warhol tornerà, Lupin farà un colpo eccezionale per noi. Le penne stiro in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne.
Quello che resta del sole te lo porto a casa, stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare. Quello che resta da di cantare, di gridare, di ballare in riva al mare. Quello che resta del sole
i clienti, a chi ti rivolgi?
Allora, devo dire che sono piuttosto vasti, perché sono tutte quelle aziende più o meno grandi che sono interessate a perfezionare la loro presenza su Instagram. Quindi si va da realtà istituzionali come la Regione Lombardia, per cui seguo la selezione e sviluppo di alcuni tour per promuovere il territorio lombardo, passando per aziende che producono cellulari ma anche macchine fotografiche, con l'intento di produrre contenuti non solo sui miei canali ma anche su quelli di altri Instagrammers di valore, dove a seconda delle loro caratteristiche fotografiche il prodotto viene rappresentato in foto o viene utilizzato per scattare, e quindi diventa un modo attraverso il quale far conoscere le caratteristiche tecniche e le grandi performance del prodotto. Oppure possono essere aziende di abbigliamento che scelgono un determinato stile fotografico per associare i loro valori, che magari possono essere ispirati al viaggio, all'avventura, a quello che è il tema del ricorrente dell'immagine. Poi io ho anche un'altra anima, che è quella di blogger, anche se non mi considero assolutamente un blogger come si usa dire oggi. Ho dal 2008 un mio spazio che si chiama thesmarttraveler.it, che quindi nasce prima di Instagram, ed è uno spazio che in realtà con gli anni è cresciuto, anche perché è già passato, sono passati un po' di mesi direi, e dentro The Smart Traveler parlo delle mie passioni, che sono senza dubbio il viaggio, ma c'è anche tutto il concetto di vita di nomade digitale. Io passo tantissimi giorni, forse troppi, fuori casa e ho paura ad imbarcare il bagaglio, nel senso che sarà per una mancanza di fiducia o non so che cosa, ma non mi piace separarmi dal mio bagaglio. E quindi col tempo, con gli anni, ho sviluppato una serie di trucchetti tutti al maschile per portarmi meno roba possibile, più funzionale possibile, ed evitare così di imbarcare il bagaglio anche se faccio un viaggio di 3 settimane. Chiaramente mi lavo, quindi non arrivo dopo le mie 3 settimane di viaggio puzzolente come un disperato, ma il tutto chiaramente in un contesto che non è neanche più quello del ragazzo saccopelista, ma è quello di una persona che comunque gioca a fare il professionista, e quindi può magari capitare in una trasferta di lavoro in una città europea europea e poi il giorno dopo andare a visitare un museo. Il tutto senza, come dire, essere fuori luogo nel momento in cui si sta in giro e si sta passeggiando. E in più parlo di questo sport che ho scoperto recentemente, perché è uno sport giovane, che si chiama swim run. È uno sport dove, come dice il nome, si nuota e si corre, a differenza del triathlon o dell'aquathlon, dove ci sono delle vere e proprie sessioni e transizioni. Qui non ci sono transizioni, quindi io comincio a correre con la muta e le scarpe da ginnastica e finisco la mia corsa con la muta e le scarpe da ginnastica, facendo 30-40 km. È chiaro che anche questo tema viene comunque considerato interessante dalle aziende, che vuoi per motivi di motivazione, preparazione, ma anche di abbigliamento tecnico, scelgono ad esempio di rivolgersi a quelle che sono le mie capacità di produzione di contenuti.
Altro brano musicale.
Qualcosa che non va in questo cielo, c'è qualcuno che non sa più che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono. Tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è chi dice no,
c'è chi dice no,
c'è chi dice no,
c'è chi dice no.
Io non mi muovo. C'è chi dice no,
c'è chi dice no,
c'è chi dice no,
c'è chi dice no.
Ci sono,
c'è chi dice no,
c'è chi dice no. Io non ci credo, c'è chi dice no,
c'è chi dice no,
c'è chi dice no,
c'è chi dice no.
Io sono un uomo.
Da scienze politiche alla comunicazione, te lo saresti mai aspettato? E lo dico per i radioascoltatori, ma viene fuori da anni e anni di questa trasmissione, uno fa un certo tipo di studi e poi nella vita fa tutt'altro.
Beh sì, effettivamente quando mi sono laureato, ovviamente Instagram non esisteva neanche nei più remoti pensieri dei suoi fondatori, anche perché probabilmente i suoi fondatori avevano 4-5 anni. E beh, di fatto felice di aver scelto una facoltà che tutto sommato è una facoltà che ti abitua a pensare, ti abitua a essere molto, molto cross, mi viene da dire. Nel senso che, almeno con il vecchio ordinamento, come l'ho fatto io, c'era veramente un po' di tutto, dallo studio con esami di lingue straniere, agli esami di economia, agli esami di storia, tanti esami di storia, esami di filosofia, di diritto. Quindi questo qua ha dato una infarinatura generale, diciamo, dandomi la possibilità di avere della consapevolezza su tutti questi argomenti, lasciandomi poi concentrare su quelli che erano gli aspetti legati anche alle mie passioni e alle mie inclinazioni da un punto di vista professionale, che già allora erano legate alla comunicazione e alla tecnologia. Quindi era un'università che tutto sommato non ho neanche considerato troppo impegnativa, tant'è infatti che mi sono laureato nei 4 anni, ero quasi in anticipo sui tempi, e ho avuto modo nel frattempo di fare anche dei corsi, per esempio di comunicazione, di ufficio stampa, e quindi questo mi ha permesso a mia volta di poter sviluppare altre competenze che chiaramente mi sono tornate subito utili, non a caso appena finito di lavorare e addirittura durante il master ho cominciato a lavorare anche per una bella agenzia.
Infatti hai toccato indirettamente due temi. Allora, qui parla il vecchio professore, il vecchio ordinamento era migliore dell'attuale, e poi il vecchio giornalista, cioè è cambiato il modo di fare giornalismo, anche se per certe cose il giornalismo della rete, come lo ha definito il segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti Paolo Pirovano, che è stato ospite della mia trasmissione, a volte lascia a desiderare, perché noi giornalisti abbiamo un minimo di codice deontologico, mentre alcuni blogger o persone che informano ma mandano in giro delle bufale annunciando la morte di una persona che poi è viva e altre cose non vere.
Sì, effettivamente questo qua è un grande problema, anche perché i giornalisti sono appunto soggetti a quello che sono i dettami dell'ordine, sia che siano pubblicisti che professionisti. Il tema lo conosco bene, anche perché sono figlio di un giornalista e mia moglie è giornalista essa stessa, quindi come dire, è un ambito che vivo da quando sono nato. E c'è un tema serio, che è quella della verifica delle fonti, nel senso che purtroppo abbiamo avuto prova che non tutti i giornalisti adottano il cosiddetto fact-checking, mentre abbiamo dei blogger che sono particolarmente competenti. Il tema qual è? Che il livello qualitativo di un giornalista è mediamente elevato, perché comunque c'è un ordine, c'è un soggetto che in un modo o nell'altro ne ha decretato la caratteristica. Quindi basti pensare ad un pubblicista, dove bisogna appunto saper provare di aver sviluppato tot contenuti in tot tempo. Un blogger, sai, possiamo parlare di blogger, ma ci sono dei blogger che sono anche dei giornalisti e sono persone molto molto preparate e competenti, e altri invece che fanno questa attività, prima di tutto non riescono a farla diventare un lavoro, perché alla fine quando sviluppi contenuti per altri è lì che si vede la qualità. E utilizzano queste soluzioni più che altro per avere dei prodotti gratis, per far vedere di poter fare una vita che poi all'atto pratico non possono permettersi. Quindi di fatto sarebbe auspicabile arrivare ad una qualche forma di selezione. Va detto che la selezione comunque viene già fatta, nel senso che quando il blogger incontra la controparte, che può essere la sua fonte, e proprio grazie alla selezione che si capisce quali sono i blogger meritevoli e quali non lo sono. Poi dipende sempre dagli argomenti, perché il più delle volte l'attività di blogger è un po' il punto di partenza per poi fare altro. Basti pensare alle blogger che si occupano di moda, per alcune può diventare un modo per diventare o farsi conoscere come modelle, per altre può essere uno sbocco giornalistico. Tante blogger brave collaborano con testate di tutto rispetto per gruppi importanti, per altre può essere uno sbocco verso una carriera di natura imprenditoriale. Basti pensare all'evoluzione della Chiara Ferragni sul The Blonde Salad. Quindi anche qui è chiaro che bisogna fare dei distinguo. Stesso identico discorso vale per tutti gli ambiti, anche quello gastronomico, dove anche lì la produzione di contenuti può avvenire per conto terzi. Quindi dove non c'è una realtà sovra nazionale, comunque di controllo, ci pensano poi le aziende a fare selezione. È chiaro che in un modo o nell'altro, però, una qualche forma di patentino, di riconoscimento, prima o dopo ci dovrà pure essere. Ci sono tra l'altro già delle realtà private, dei veri e propri consorzi di blogger che sono appunto vincolati ad esempio al numero di visite, e tutto sommato questa è già una prima forma di selezione. Quindi in sostanza io sono relativamente ottimista, cioè credo che alla fine la qualità a lungo andare comunque faccia la differenza. È chiaro che è corretto dare ancora più visibilità a quelli che fanno la propria attività sia giornalistica che di blogger nella maniera corretta, e piuttosto far sapere dove una persona sbaglia. Non dico al primo errore, ma se dà delle bufale, si comporta in maniera poco etica, chiede assolutamente dei prodotti per parlare bene, quindi mette in atto dei ricatti, che questo si venga a sapere, insomma, anche perché a questo punto si farà una selezione pubblica delle persone che amano veramente questo lavoro e di quelli invece che lo fanno, ripeto, come dicevo prima, più per avere il gadgettino gratis che per amore della condivisione e della divulgazione.
Brano musicale.
G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. È sorto il sole su un piccolo mondo, e vecchi banchieri stanno pranzando. Ti devi spingere ancora più fuori, che qui sei cacciato o cacciatore. La polveriera su cui sei seduto aspetta solo il gesto compiuto, e tutti fumano e buttano cicche. Hai visto il fuoco come si appicca? G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Il sole ti è contro, ti porta alla luce, non riesci a distinguere tutti i nemici. È proprio quando ti senti un po' in pace che sa presentarsi la bestia feroce. Anche fra loro si stanno sbranando, non hanno fame ma mangiano intanto, è l'abitudine che li mantiene così spietati, così senza fine. G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Occhi arrossati, narici imbiancate, denti sbiancati, ghigni tirati. C'è un'altra guerra in sala riunioni, da cui comunque tu resti fuori. E quanto fuori, mai quanto basta, mai quanto basta nascosto. Potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace. G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. We'll be right back.
siamo ai saluti finali, volevi comunicare qualcosa ai radioascoltatori?
Ma sì, allora, di fatto anche su Instagram esistono delle realtà, nel senso che nella nostra chiacchierata molto interessante ci siamo focalizzati sul singolo, no? Sul blogger, su Instagrammer magari influente. In realtà poi i social network hanno anche una vena più democratica, cioè ci sono dei gruppi come ad esempio Instagrammers Italia, è una community aperta a tutti dove chiunque può partecipare alle attività, agli eventi, quindi attività online e offline, e diventa uno spazio all'interno del quale anche chi ha un follower e ha appena aperto Instagram può comunque documentare, fotografare, scoprire magari il proprio paese da punti di vista che non conosceva insieme ad altre persone. Quindi tutto sommato, ancora una volta, quando ci sono dei gruppi che agevolano il concetto di comunità, il concetto di stare insieme, svincolandolo dai risultati, dai numeri, è una riprova di quanto i social network in realtà siano più un bene che un male.
Io ti ringrazio, ci salutiamo con un brano musicale a tua scelta ancora.
Beh, allora, qua a sorpresa ci sono veramente tanti brani. Io ti direi, allora, sono ritornato da Cremona dove ho ascoltato una giovanissima violoncellista e direi un brano di tango por la cabeza, por una carezza, anzi. Allora, si chiama Quintago e il brano si chiama Por una cabeza, di Quintango.
Ti ringrazio e ciao.
Grazie mille Massimo, grazie a tutti gli ascoltatori e buon social network.
I feel like to learn to tango now.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya floja al llegar y que al regresar parece decir no olvides a Romano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día aquella coqueta y burlona sonriendo el amor que está mintiendo, quema una joyera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza años por una cabeza y ocurre mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me quiero al pasar sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, si acabó la cima, un final reñido ya no vuelvo a ver, pero si algún gringo diera fin al domingo y yo me fuego entero. Si ella me olvida,
abbiamo trasmesso L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.